Buonasera, benvenuti a Fatti e Misfatti dagli archivi di Flavio Solazzi. Gli archivi non sono i miei, sono gli archivi della nostra città, i preziosi archivi della nostra città. Io sono solo un fruitore degli archivi e le notizie che trovo più interessanti e singolari penso di fare la cosa giusta trasmettendole a tutti quelli che vogliono porgere un orecchio, anche se distratto ma abbastanza attento. Per Senigallia sono passate innumerevoli persone, tutti quelli che percorrevano la via adriatica che dal nord portava al sud erano inevitabilmente costretti a passare per Senigallia. Così furono gli eserciti, dagli eserciti dell'antichità agli eserciti di periodi più moderni, agli innumerevoli eserciti che passarono combinando guai durante il 600-700 e tanti tanti illustri personaggi, anche perché per Senigallia passava una delle vie che portava ad una delle mete più ambite dal punto di vista fideistico da tutto il Medioevo fino ai giorni nostri, e cioè la Santa Casa di Loreto. Per Senigallia è passata anche una regina, forse la più famosa di tutte, la regina Cristina di Svezia, che è diventata un po' un simbolo. Come è nata questa cosa della regina Cristina di Svezia e Senigallia? Vi devo dire che la Biblioteca Antonelliana, che è una vera miniera di tesori, mi consente qualche volta di guardare l'archivio storico alla presenza dell'addetto, ed un giorno che l'addetto mi tirava fuori un libro ho visto dei volumi con su un'etichetta rossa e scritto Ad usum regine, cioè libri che userà la regina, e mi sono chiesto: ma che regina? E l'addetto mi rispose: la regina di Svezia. Naturalmente fu incuriosito e volle appurare come mai avevamo qui questi libri. Questi libri li avevamo qui per l'eredità provenutaci dal cardinale Antonelli, fondatore della Biblioteca Antonelliana. Ma Cristina di Svezia aveva avuto veramente un rapporto con Senigallia e si era fermata una notte a dormire a Senigallia. Cristina di Svezia, probabilmente la conoscerete, i meno giovani di voi l'hanno vista raffigurata in un film interpretato da Greta Garbo, che a dire la verità era molto bella per l'interpretazione della Garbo, la divina, ma che con la storia aveva poco da vedere. Rendeva però l'idea di un personaggio singolare, di una donna assetata di vita, piena di vitalità, e quello che distingueva Cristina era però la sete del sapere. Su questo nessuna persona l'ha mai arrivata. Lei era figlia di uno dei più potenti personaggi del tempo, il re di Svezia, il biondo re Gustavo Adolfo, che con le sue milizie svedesi aveva occupato gran parte dell'Europa del Nord attraverso la Polonia e via dicendo fino alla Germania, operando come tutti come fanno tutti gli occupanti, non delle devastazioni ma dei furti, dell'esportazione. Napoleone ci ha insegnato qualcosa anche a noi. Questa ragazza si ritrovò bambina sul trono di Svezia, naturalmente sotto la protezione di alcuni dignitari, e crebbe praticamente da sola, sorretta da questa sua idea di conoscere e di sapere. E quando poté disporre di se stessa, chiamò alla sua corte tutti gli scienziati, gli uomini di lettere e di cultura che poteva portare in Svezia. Tra questi ricordiamo anche il famoso Cartesio, René Descartes, che doveva aiutarla ad istituire, a formare un'accademia La regina era molto mattiniera perché poi aveva degli affari di stato. Descartes cominciava a essere un po' vecchio, il suo palazzo era un po' distante dalla reggia e per andare alla reggia tutte le mattine, di presto si prese una malattia polmonare e rimase secco a Stoccolma. Ma a parte questo, dobbiamo dire che Cristina parlava correntemente sette lingue e aveva raccolto tramite suo padre tante di quelle opere d'arte che non si può nemmeno immaginare, 700 quadri, tra cui Rubens, Raffaello e via dicendo, 170 statue di marmo e 11 di bronzo antiche e così via. Ad un certo momento, Cristina cominciò a sentire il peso della corona, era di grande vitalità e non voleva rimanere nel chiuso di Stoccolma e decise poi una cosa particolare, lei che era luterana volle diventare cristiana. Lasciò il regno al suo cugino e temendo le vendette dei protestanti, si diresse in Europa e in particolare in Italia perché voleva venire a baciare personalmente il piede del Papa. Ovviamente il Papa, siamo agli inizi del 600 grosso modo,
Seconda metà del 600.
nella seconda metà del 600, il Papa, siamo in periodo controriforma e via dicendo. Da un fatto così voleva trarre la maggiore pubblicità possibile, anche così come scopo edificante. E Cristina cominciò il suo viaggio, fu battezzata a Innsbruck solennemente per essere poi ribattezzata e cresimata dal Papa e cominciò il suo viaggio verso Roma. Il viaggio verso Roma fu a proposito rallentato un pochino dal Papa, perché intanto Roma si doveva adeguare all'arrivo di questa donna che per i suoi meriti culturali veniva celebrata da tutti come esempio del re sapiente, la Pallade, cioè la Minerva del Nord veniva chiamata. Nel suo viaggio ovviamente arrivò ai confini della dizione papale, cioè dei territori papali e in particolare poi del nostro ducato, di quello che non era più il ducato, ma ai confini. E ovviamente andarono carrozze, dignitari che a prenderla. C'è da dire che lei già per conto suo viaggiava con un seguito di 250 persone con 200 carrozze. Escluse quelle dei libri, l'importantissima biblioteca di Cristina, che arrivarono a parte, si fermarono a Pesaro, non furono nemmeno aperti e passarono direttamente a Roma e costituiscono il fondo reginense della Biblioteca Vaticana. A Pesaro fu ospitata a casa dei conti Santinelli. I conti Santinelli, della vecchia nobiltà locale, avevano due figli. Uno in particolare, Francesco Maria, si era distinto perché era un accademico e aveva una grande facilità nel comporre versi, operine, operette, spettacoline teatrali e via dicendo. Nella festa in casa Santinelli, i due fratelli si esibirono anche in danze. La regina li guardò e disse: mica male questi due, però perché devono danzare così con i loro mantelli e le spade? Via mantelli e via spade. E li volle vedere danzare così, diciamo a corpo libero. Abbastanza invaghita, il giorno dopo doveva partire per Fano. I fanesi avevano fatto l'ira di Dio di preparativi, archi di trionfo, avevano addirittura aperto per poter far passare un'adeguata carrozza per la regina, un altro portone nel palazzo del governo e via dicendo. Ma Cristina volle venire direttamente a Senigallia. Viste le proteste dei fanesi delusi, ritornò per assistere ad una messa e prendere un. Diciamo così, un rinfresco con le autorità. Arrivata a Senigallia, si fermò in casa dei Marchesi Baviera. C'era un motivo abbastanza specifico per fermarsi in casa dei Marchesi Baviera, a parte il fatto che loro rappresentavano la più antica nobiltà locale, ma una sorella dei fratelli Santinelli aveva sposato proprio il Marchese Baviera, quindi venivano i Santinelli ad accompagnare la regina in casa della loro sorella o di loro cognato, che dir si voglia. E anche qui ci furono feste e piacevolezze. Il Santinelli organizzò una teatrino, cioè una piccola commedia che recitarono all'istante per la regina, che ne rimase molto compiaciuta. I preparativi di Senigallia furono enormi, si discusse il consiglio comunale su come si doveva ricevere, se i vestiti delle persone erano adeguati, se andavano aggiornati, dovevano essere tutti vestiti di nero, si dovevano fare riargentare in episcopio i come si chiamano i sostegni del grande baldacchino, i sostegni del grande baldacchino. E ci fu una pompa inaudita per questa regina. Ripartite da Senigallia, il giorno dopo la regina volle essere informata ancora sui Santinelli e poi li volle al suo seguito. Uno divenne il suo gran ciambellano, cioè il suo segretario particolare, e l'altro il capitano delle guardie. Il segretario fu più che il segretario, però questo non rientra nella nostra storia. Una cosa che invece dà un'idea della grandezza di Cristina e della sua autostima come essere regale, di una regalità quasi divina, ci viene dal suo passaggio alla casa di Loreto. Nella Santa Casa in genere tutti portavano grandissime offerte. Cristina fu sempre al di là delle misure in tutto. Offrì una corona ed uno scettro. Padri conservatori del tesoro della Santa Casa sono stati sempre molto scrupolosi nel registrare il tutto, per cui sappiamo quante pietre preziose c'erano sia sullo scettro sia sulla corona.
Sì, non ti ho interrotto, Flavio.
Sì.
Ascoltando tutto il tuo discorso, la corona è composta d'oro smaltato di colore bianco e nero con merletti e rosette, pesa in tutto once 16. Lo scettro, di lunghezza di due palmi in circa, pur d'oro, pesa once 8 e ottave 5. E la donatrice, molto generosa, aveva portato alla Santa Casa di Loreto in pietre preziose,
sì,
circa 294 diamanti, 84 diamantini e 298 rubini, sono molto precisi.
Sì, sì, no, in questo sono molto dettagliate. Per noi che ci occupiamo meno della preziosità degli oggetti, era più interessante sapere un'altra cosa. All'interno della corona la regina aveva fatto incidere da un dotto prelato
l'Olstenio,
un distico, cioè un insieme di due versi. Non ve li dico in latino, li abbiamo ritrovati perché alla Santa Casa hanno preso nota di tutto, ma non dei versi incisi dentro. E i versi suonavano esattamente così: questa corona che io deposto la dono a te, o regina, cioè alla Madonna, la dono a te, o regina, perché tu in cielo ne possa fare un uso migliore. Un atto di devozione sicuramente, di grande generosità come dono, ma come tono mi pare di capire che Cristina si ponga alla pari dell'altra regina, È un dono da regina a regina. Lo do a te perché tu la usi meglio in cielo, meglio di quello che ho fatto io in terra.
Infatti, pur avendo abdicato al regno, volle sempre conservare il titolo di regina e lo conservò fino alla morte.
Lei fu sempre, in una delle clausole dell'abdicazione c'era che lì dove lei era, lì c'era la corte reale e lei era padrona. Tant'è vero che quando a Fontainebleau farà uccidere un marchese che secondo lei faceva il doppio gioco e la tradiva, il re di Francia e il suo cardinale factotum volevano risentirsi di questo fatto, ma lei non cedette assolutamente in nulla, perché era statutario che lei, l'area che era intorno a lei era il suo regno.
Non so se si possa fare un confronto fra due grandi regine del 600. A me viene in mente, pensando alla regina Cristina, di tutt'altro genere di sovrana, come ad esempio Elisabetta d'Inghilterra, che invece ha fatto la scelta contraria, cioè avida di potere, ha difeso l'eresia luterana, tant'è che poi, forse anche a seguito di vicende paterne, l'ha dovuta difendere, ha istituito una nuova chiesa, la chiesa anglicana, e soprattutto ha tenuto con forza il suo potere senza volersi sposare a nessun altro esponente delle famiglie reali dell'Europa. Quanti invece si possono contare gli amanti sulle punte delle dita, e forse non solo di una mano, quelli della regina Cristina di Svezia?
Sì, c'è da dire che non si sa quanti amanti abbia avuto in realtà. Uno è il famoso cardinale Azzolino di Fermo, personaggio che merita da solo più di una storia. E quello che c'è da dire nel raffronto con altre regine è che Cristina non solo fu regina di uno dei più grandi troni d'Europa dei suoi tempi, ma fu regina di tutta l'intelligenza europea. Arrivata a Roma, venne definita la regina di Roma, anzi la basilissa di Roma, che è il termine d'origine greca, equivalente esattamente, ma che crea già un'atmosfera ieratica diversa. E poi dobbiamo ricordare che a Roma Cristina ebbe un salotto frequentato da tutti, da intellettuali e da cardinali, che tra i cardinali che frequentarono il suo salotto, 5 divennero papi, quindi ebbe anche una grande influenza su tutte queste cose. Poi ricordiamo che lei fu l'animatrice che portò alla fondazione dell'Accademia Romana, e che alla sua corte molti uomini di lettere, soprattutto anche marchigiani, i pittori Ghezzi per esempio, finirono lì grazie anche all'intervento del cardinale Azzolino di Fermo, che contribuì a formare una colonia di marchigiani alla corte di Cristina.
Fu onorata in vita e venne onorata anche con una nobilissima sepoltura.
Sì, perché Cristina è l'unica donna ad essere sepolta in Vaticano, insieme ad un altro esempio che tutti conosciamo, Matilde di Canossa. Matilde di Canossa e Cristina di Svezia sono le due donne, ma anche lì c'è tutto un episodio divertentissimo della sua sepoltura, quella che però racconteremo in un'altra sede.
Buonasera a tutti.
Arrivederci.